Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Vi invito a pregare per le vittime dell'attentato avvenuto ieri a Istanbul. Che il Signore, il misericordioso, dia pace eterna ai defunti, conforto ai familiari, fermezza solidale all'intera società e converta i cuori dei violenti.
Così il Papa questa mattina all'udienza generale nell'aula Paolo VI in Vaticano, e l'aldilà della notizia di oggi è dedicato proprio alla strage dei turisti, così come ha titolato oggi Avvenire, per l'attentato di un siriano di origine saudita. Ci sono molte domande su questo nuovo attentato che colpisce un paese che potrebbe essere la chiave per riportare la pace in tutta l'area medio orientale. Noi di questo vogliamo parlare oggi con un primo ospite. Si tratta di Marco Ansaldo, che è vaticanista di Repubblica e che è un esperto della Turchia. Prima di dare la linea e salutare Marco Ansaldo, vorrei salutare Leopoldo D'Angelo con Luciana Fantini e Silvia Giovarrosa in regia. Il buon pomeriggio vi arriva da Luca Collodi e saluto il collega Marco Ansaldo, studioso, scrittore, giornalista, esperto di Turchia. Grazie per essere con noi, Ansaldo.
Buona giornata a voi.
Qual è stato l'effetto reale di questo attentato in Turchia?
Ma l'effetto principale è la preoccupazione, intanto localmente in Turchia, da un punto di vista di paura, perché questo è un paese che vive oggi ormai da un periodo abbastanza consistente nella paura. Abbiamo visto gli attentati a Suruç davanti a giugno, davanti alla città martire di Kobane, con i 32 morti, le persone che volevano ricostruire la biblioteca della città siriana, poi quelli a Diyarbakir, 6 morti, e poi ad Ankara, i 102 morti nella capitale poco prima delle elezioni. Si parlava già da tempo di un attentato sotto Capodanno e la data è stata spostata solo di poco. Nel centro, nel cuore della metropoli che simboleggia la cerniera fra l'Asia e l'Europa. Questo è un primo effetto per i turchi. Il secondo effetto naturalmente è dal punto di vista economico. Il turismo rappresenta un volano straordinario per il paese della Mezzaluna e il fatto di aver colpito il turismo tedesco soltanto l'anno scorso, sono stati 5 milioni e mezzo i viaggiatori che dalla Germania hanno raggiunto Istanbul, Ankara, l'Anatolia, la Cappadocia, significa colpire sicuramente il cuore dell'economia turca. Ci sono poi anche effetti naturalmente da un punto di vista geopolitico su tutto il versante internazionale, e questo naturalmente compromette, pregiudica i rapporti fra la Turchia e la Germania, fra la Turchia e l'Europa. Abbiamo visto anche le accuse già di questa mattina del presidente Erdogan nei confronti del presidente russo Putin, con cui sappiamo i rapporti non sono più quelli idilliaci di un tempo. Compromette anche l'affidabilità dell'alleato turco nei confronti della NATO e forse anche nei confronti dei paesi arabi. Insomma, l'ambiguità di Erdogan nei confronti del Califfato Nero oggi è una questione che va assolutamente risolta dal governo di Ankara.
Una sensazione è quella che dal Medio Oriente stiano soffiando sempre di più venti di instabilità, non vorrei dire di guerra, sulla Turchia.
Lo vediamo già da l'abbattimento del jet russo da parte di Ankara un paio di mesi fa, e poi soprattutto c'è stata la frattura netta fra sciiti e sunniti che si è verificata con i dissapori, le esecuzioni, le violenze accadute fra Arabia Saudita e Iran. Certamente oggi la Turchia, che potrebbe essere veramente il paese ponte, il paese cerniera fra diversi continenti, fra diverse aree geografiche, il Caucaso, il Medio Oriente, il Nord dell'Africa, l'Europa, la parte un tempo ex jugoslava, sono tutti territori che appartengono all'ex impero ottomano. Ebbene, tutto questo oggi è compromesso dalla, ripeto, dalla condotta ambigua. E non da adesso, da diversi anni, ormai sono quasi 3 anni, che il presidente Erdogan gioca sulla porosità del proprio confine nei confronti non soltanto dell'arrivo dei profughi, ma soprattutto nel cercare di mettere una deterrenza nell'attraversamento del proprio territorio da parte dei jihadisti.
Quindi, Ansaldo, possiamo dire che questo attentato fa pagare alla Turchia questa ambiguità sia sul califfato, sia sulla questione curda e sia sul commercio del petrolio?
A questo punto Erdogan deve scegliere o stare con o giocare di ambiguità e di sponda con il terrorismo o stare dalla parte della NATO e dell'Occidente. La Turchia è stata fin dal 1952 un alleato fedelissimo dell'Alleanza Atlantica. Erdogan deve a questo punto decidere in maniera molto netta, molto chiara dove stare, anche perché ci sono promesse da parte non soltanto del cancelliere Angela Merkel, ma da parte della stessa Europa di affidare un pacchetto di 3 miliardi di euro ad Ankara per far sì di contenere la minaccia terroristica e soprattutto anche controllare e contenere l'arrivo e selezionare anche l'arrivo dei profughi che naturalmente, come sappiamo, usano il territorio turco per le loro legittime aspirazioni di lasciare i propri paesi in guerra e trovare lì di più consoni nella parte europea della di questa parte di mondo.
Ansaldo, c'è il rischio che la Turchia, il premier turco in particolare, diventi un problema per le cancellerie internazionali?
Erdogan rappresenta un problema già da molto tempo. Purtroppo il suo approccio ha subito una deriva. Nei primi anni, ricordiamo che lui è il leader della Turchia, prima come primo ministro, poi come presidente, già dalla fine del 2002. I primi anni, anche sulla spinta dell'Europa, il fatto che la Turchia potesse diventare un interlocutore, e addirittura è diventata nel 2005 un candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Lui ha fatto molto, nel senso che ci sono state riforme in senso democratico, riforme dell'economia, un dialogo serrato che ha portato all'apertura dei negoziati e alla chiusura di capitoli delle trattative fra UE e Ankara. Ma poi ci sono state questioni che, soprattutto da un punto di vista non soltanto economico, ma sulla garanzia delle democrazie, la limitazione, vediamo fortissimo oggi, della libertà di stampa e anche questioni molto spinte sotto il profilo religioso in senso oltranzista hanno fatto sì che hanno messo molti dubbi sulla figura di Erdogan e oggi ne raccogliamo i frutti.
C'è un problema democratico per la Turchia o è eccessivo affermare questo?
La Turchia è una democrazia, ma non è una democrazia piena. Deve dimostrare sotto il profilo delle garanzie e soprattutto qui parlo della libertà di stampa, perché ci sono centinaia e centinaia di giornalisti che sono stati licenziati negli ultimi anni, addirittura certi sono stati arrestati, addirittura posso citare il direttore del giornale di sinistra Cumhuriyet in carcere insieme al suo caporedattore per degli scoop effettuati. La prima cosa credo che sia garantire pienamente le libertà democratiche per un paese. A quel punto potrà trattare efficacemente, perché anche noi abbiamo bisogno, anche l'Europa, di un paese che possa essere, come lo era prima, un interlocutore fondamentale con un mondo, da un punto di vista culturale, religioso, economico, con cui la Turchia ha la possibilità di dialogare in maniera più efficace rispetto all'Europa.
Ansaldo, perché questa ambiguità della Turchia? Perché questa ambiguità del premier Erdogan? Qual è il senso di questa ambiguità? Perché poi la chiave di lettura è questa.
Erdogan, molti dicono che ha effettuato quello che il termine arabo si dice come taquille, cioè il fatto di nascondere, di non mostrare qual è il proprio intendimento. Lui ha considerato, come ha detto, la democrazia come un tram su cui salire e poi scendere quando gli fa comodo. E a quel punto forse oggi Erdogan ci ha svelato il suo vero volto. Eppure i suoi anni, i primi anni al potere sono stati anni in cui si è sperato molto in una Turchia nuova, in una Turchia che da un punto di vista sociale aiuta molto i propri cittadini. Erdogan appariva come, diciamo, un democristiano turco capace di dare pane, lavoro, sanità, assicurazione ai propri cittadini e capace anche di dialogare con l'Europa. Tutto questo forse per brama di potere, forse per una vicinanza più forte alle necessità di dialogare anche sotto il profilo economico con le potenze arabe, ha fatto sì che, soprattutto da un punto di vista religioso, Erdogan abbia mostrato un volto più duro e intransigente. Questo nugolo di problemi, di nei, va assolutamente risolto da parte della presidenza e della dirigenza turca.
E io ringrazio Marco Ansaldo, giornalista vaticanista del quotidiano Repubblica, scrittore ed esperto di questioni turche. Ma restiamo a parlare di questa strage. Ci sono 10 turisti stranieri che ieri sono morti a Istanbul per l'azione di un 28enne saudita di origini siriane che si è fatto esplodere nel centro di Istanbul, in uno dei punti più, diciamo, frequentati dagli stranieri. Noi ci colleghiamo ora con Dimitri Bettoni dell'Osservatorio Balcani Caucaso, proprio con la Turchia. Bettoni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Come spiegare questo attentato, come i giornali turchi, come le autorità turche lo stanno spiegando? Tra l'altro, la notizia dell'ultima ora è che questo kamikaze aveva chiesto proprio asilo politico in Turchia nei giorni scorsi.
Sì, quella che è la narrativa principale da parte del governo e soprattutto dei media, che sono in gran parte concordi con questa narrativa, è il fatto che la Turchia in questo momento è un paese fondamentalmente assediato su tutti i fronti. Erdogan parla di una Turchia che ha nemici ovunque, si parte naturalmente dall'ISIS, ma anche da Assad, nonostante poi non siano certo alleati nel conflitto siriano. Si parla delle potenze internazionali che hanno deciso di non sposare quella che è la scelta turca invece di contrastare Assad in Siria, come può essere invece la Russia, che è l'alleato di Assad più forte. Quelli che sono i curdi, che in questo momento sono visti forse come la minaccia principale qui in Turchia, perché è in grado di andare a intaccare quella che è l'unità nazionale, che qui è considerata sostanzialmente un dogma intangibile. E anche le potenze occidentali, Europa inclusa, non tanto colpevoli di aver ostacolato la Turchia, quanto di non essere in grado di capirla e soprattutto quanto di non sostenerla in questo sforzo contro questa guerra al terrorismo che Erdogan ha dichiarato a partire dall'inizio dell'estate scorsa. Questa è la narrazione del governo e di tutti quei media che al governo sono allineati. La realtà è che la Turchia poi è un paese molto molto lacerato e una parte della popolazione imputa alle scelte del governo il fatto di aver trascinato il paese molto più dentro il conflitto siriano e molto più alla portata poi degli attacchi come quello di ieri.
Bettoni, di fatto la Turchia può essere la chiave per la pace in tutta la regione medio orientale. Di fatto però l'azione della Turchia sembra caratterizzata da una certa ambiguità su più fronti, come del resto lei stesso ha sottolineato. Ecco, questa ambiguità, ed è la domanda che abbiamo fatto anche ad Ansaldo, perché esiste? Perché c'è questa posizione un po' ambigua su vari fronti, economico, politico, bellico, della Turchia in questa fase della sua storia?
Beh, la Turchia è per definizione un paese che vive a cavallo tra molti mondi, e quindi io credo che questa ambiguità si possa spiegare sotto varie forme, ma anche, e bisogna comunque tener conto del fatto che la Turchia non è un paese occidentale, non è un paese orientale, ma è un paese a cavallo tra questi due mondi. È un paese laico, ma è anche un paese religioso. L'identità turca è molto molto complessa in questo senso. Quindi si può parlare da un lato di ambiguità della Turchia come paese nel suo complesso, e forse il termine più corretto più che ambiguità è complessità, e poi si parla invece di ambiguità nelle scelte, diciamo, del governo degli ultimi anni. Da questo punto di vista, diciamo, dal primo punto di vista, quello sociale, la Turchia è comunque spaccata tra una tensione verso Occidente e verso Oriente, verso l'Europa come un modello che ha aspirato per molti anni, soprattutto grazie a quello che è stato le riforme di Ataturk con la fondazione della Repubblica, e però un legame molto vivo con la comunità religiosa islamica, e con l'ambizione, diciamo, di essere la guida di questa comunità che viene chiamata Umma, e la Turchia si inserisce all'interno della comunità sunnita per lo più, però è anche vero che la popolazione è molto composita, ci sono sciiti, ci sono aleviti, e nel tentativo di creare un modello vincente anche per il mondo islamico, questo lo porta spesso comunque ad allontanarsi a quelli che sono, diciamo, i tradizionali valori occidentali, o comunque una continua ricerca di un compromesso. Quindi quello che noi vediamo come ambiguità è, a mio avviso, una continua ricerca di compromesso, e sto parlando a livello, diciamo, storico sociologico, non di quelle delle scelte del governo nell'ambito del conflitto siriano, ecco.
Bettoni, di fatto la capitale Ankara è il crocevia per il reclutamento di volontari per l'esercito del califfato?
Io, per esperienza personale, credo di no. Credo che i centri di reclutamento siano molto più a sud, e parlo in particolare delle città di Gaziantep, di Urfa e di Hatay, per quello che ho potuto anche constatare personalmente in alcuni dei viaggi che ho fatto nelle aree. Anche seguendo poi le agenzie, seguendo la stampa non solo turca ma anche del mondo arabo, il vero fulcro della questione non è tanto Ankara, non è tanto Istanbul, ma è il confine turco-siriano, ed è lì forse che Erdogan ha giocato molto ed ha avuto questo suo atteggiamento ambiguo, promettendo di mettere in sicurezza il confine, ma questa sicurezza in realtà si è tradotta poi in quella che è stata l'aggressione nei confronti dei curdi, e di questa politica ambigua nell'aprire e chiudere le frontiere a seconda del momento, e soprattutto è stata usata come strumento, diciamo, di diplomatico molto forte nei confronti dell'Occidente critico. Quindi secondo me si parla più che altro di sud della Turchia, non tanto di Ankara in sé.
Le autorità su questo fronte ne sono consapevoli?
Le autorità sicuramente sì, nel senso che io credo che l'attentato di ieri segni anche una svolta in quella che è l'immagine della Turchia all'estero, nel senso che ormai l'opinione pubblica mondiale accusava di fatto la Turchia di complicità, o comunque di un certo lassismo per quanto riguarda l'intervento nei confronti del jihadismo più estremo. L'intervento di ieri consente alla Turchia di mostrarsi come vittima del jihadismo islamico, non più come complice. E questo è particolarmente vero con l'attentato di ieri, perché a differenza di quanto avvenuto in precedenza ad Ankara e a Suruç, quello di ieri è l'attentato che è stato immediatamente rivendicato dall'ISIS, mentre per quanto riguarda gli altri attentati la cosa è molto più confusa. Basti pensare che gli attentatori di Ankara provenivano dalla Turchia, in questo caso invece si tratta di una persona venuta dall'esterno del paese. Quindi per caratteristiche l'attentato di ieri sicuramente muta il quadro internazionale. Ora bisogna cercare di capire le conseguenze che avrà sulla politica di Ankara stessa, perché in questo momento quello che preme al governo centrale è di attirare il plauso della comunità internazionale verso la sua guerra al terrorismo, che è una guerra al terrorismo però a 360 gradi e che colpisce tutti i nemici della Turchia che abbiamo elencato all'inizio, indifferentemente e indipendentemente dalle relazioni tra questi nemici.
Bettoni, per concludere, l'attentato di ieri ha colpito in particolare la Germania, sono morti 8 tedeschi, c'è un peruviano, ma in particolare forse è stato colpito il turismo e quindi l'economia della Turchia.
Sicuramente sì, fa parte del composito messaggio che questo attentato sta veicolando, cioè la caratteristica degli attentati suicidi non è tanto di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato come entità, e questo vale per tutti gli Stati, non solo per la Turchia, ma mette in pericolo, diciamo, la quotidianità. E questo vale, e quando la quotidianità riguarda anche un settore come quello turistico, che qui in Turchia attira 12 milioni di visitatori all'anno, si capisce come si vanno a intaccare interessi non solo economici, ma anche di immagine molto forti. E di conseguenza io lo interpreto comunque più come un avvertimento, perché se si fosse cercata la strage, e di strage si tratta perché comunque 10 persone sono morte, però si consideri che questo attentato è avvenuto di lunedì mattina e in un momento di stagione turistica molto molto, diciamo, modesto. La stessa cosa avvenuta sotto le festività, Capodanno per esempio, o addirittura quando la stagione turistica ricomincia, magari durante il weekend, avrebbe portato a numeri molto molto più tragici sicuramente. Quindi più che un attacco vero e proprio, io lo interpreto come un avvertimento. Questo è quello che succede nel momento in cui la Turchia dovesse schierarsi definitivamente con la guerra al terrorismo, la guerra all'ISIS soprattutto. E questo è il messaggio fondamentalmente.
Grazie a Dimitri Bettoni dell'Osservatorio Balcani Caucaso, in collegamento diretto dalla Turchia. Grazie per questa riflessione, a presto, risentirci e buon lavoro.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questa trasmissione dedicata ad una analisi dell'attentato di ieri nel centro di Istanbul, che ha colpito il cuore turistico della città con una strage di turisti. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.